Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Ed eccoci qua su Radio Impronta Digitale, Mercury Comics e anche su Facebook. Ciao a tutti, sono qui con Nicola Peruzzi che fa le parti della Marvel e Lorenzo Corti che fa le parti della DC.
Ciao a tutti.
Ogni anno ci incontriamo per fare questo incontro-scontro Marvel-DC.
Infatti.
Aspetta che tu hai un microfono spento.
Ok.
Forse anche io.
Dicevo, non è Lucca se non
no,
lo facciamo.
Infatti, è giusto. Perché abbiamo le maggiori etichette, diciamo, seriali e anche non, perché ci stiamo buttando sulle graphic novel da ambo le parti, direi, pesantemente.
Sì.
Dicono la loro, fanno numeri notevoli in Italia e all'estero. E quindi, come da tradizione, da chi partiamo?
Ma, sì? Visto che l'anno scorso ogni anno c'è un reboot,
sì.
Visto che quest'anno tocca
lo fanno loro.
Io mi rifiuto categoricamente per policy aziendale di usare la parola reboot.
Non si parla
quindi
di reboot.
Non è un reboot.
È il Marvel copiaci, giusto?
Sì, è tipo il DC ricrescita, che però...
Allora, partiamo da Marvel. Abbiamo vecchi supereroi esternamente, internamente, nel caso di Iron Man ad esempio... nuovi personaggi.
Ma certo, Marvel ha sempre avuto questa tendenza al cambiamento proprio e negli ultimi anni ha portato questa tendenza a delle conseguenze molto molto ampie, nel senso tutti gli eroi come li conoscevamo sono per certi versi cambiati, hanno avuto anche dei raddoppiamenti, sì. In certi casi, per esempio Spider-Man sì. Peter Parker e Miles Morales, allo stesso tempo c'è Spider-Gwen, ma pure Spider-Woman, cioè c'è una famiglia di ragni che stare a elencarli tutti finiamo la trasmissione.
Peraltro Spider-Gwen parte in un multiverso dove comunque ne arrivano a profusione.
Terra 65, quindi insomma, le contiamo tutte, le vogliamo contare tutte, non contiamo le tutte.
Perché di qua ci sono state svariate crisi delle terre infinite, quindi voglio dire...
Anche noi a crisi, cambiamenti.
Non state male,
Siamo abituati.
Sì.
L'ultimo è stato l'anno scorso, ma si spera che per un po' si stia calmo.
Però ci sono ancora effetti dell'ultimo.
Sì, non solo. Ora, al momento ci sono degli effetti che sull'ultimo rilancio e che però prendono gli spunti dal precedente,
del 1952. Certo.
Ma non è troppo complicato?
No, assolutamente.
No,
perché abbiamo degli ottimi editor che scrivono i redazionali che spiegano tutto quanto.
Perfetto. Le note, le immarcescibili note editoriali.
Dunque, una cosa mi ha colpito nell'immaginario, perché io ho visto diverse, diciamo, divise, e mi occupo di economia, mi occupo di gestione quando lavoro, e invece quando sono qui leggo fumetti, ma che mi accorgo che succedono delle cose. In casa Marvel cosa è successo? I Champions hanno messo una marcia in più, molto, una metrica molto diversa.
Sì, i Champions utilizzano un linguaggio giovane a tutti gli effetti, parlano a un pubblico completamente differente rispetto a quello tradizionale Marvel. Sostanzialmente la etnografica dei lettori di fumetti normalmente quella che perlomeno conoscevamo fino a qualche anno fa era maschi di una certa età,
cioè,
dai 20,
diciamo,
anni in
20-35 come
spanne. Esatto. I Champions invece, cioè Marvel si è mossa in due direzioni. Da una parte ha cercato di conquistare un pubblico nuovo con tutti questi supereroi nuovi, soprattutto anche il pubblico delle ragazze, che è sempre più importante, creando
Spider-Gwen.
Esatto, Spider-Gwen, ma anche la nuova Iron Man, come
certo.
Dicevi tu, Riri Williams, o anche per dire Thor
certo.
In questo negli ultimi due anni circa,
sì.
È diventato la potente Thor, non è più
certo.
e Thor invece, il Thor Odinson è l'indegno, e con i Champions invece ha cercato di parlare di nuovo ai ragazzi, ai bambini che leggono fumetti, devo dire che non leggevano più fumetti insomma con costanza da tempo. Devo dire che noi questa è la prima Lucca in cui abbiamo i Champions in vendita, perché siamo al numero 6,
sì.
L'abbiamo lanciato esattamente 6 mesi fa, e è bellissimo quando finalmente arriva un padre con un figlio o una figlia che ci chiede: ma a lui come posso farlo cominciare a leggere i fumetti? Fino all'anno scorso era un dramma, la domanda più difficile del mondo, adesso no. Hai questo, costa solo un euro, lo prendi, lo leggi, te ne innamori.
Infatti, e i Champions mi hanno colpito perché il vecchio, diciamo, motto da grandi poteri derivano grandi responsabilità viene preso e praticamente viene detto: ok, belle parole, ma poi chi le fa queste grandi responsabilità?
Esatto,
ed è un po' il canto di una generazione che si sente dire: eh sì, c'è la libertà, eh sì, bisogna fare attenzione agli altri, sì, ma poi alla fine chi lo fa?
Esatto, esatto, loro decidono di prendere proprio una posizione anche per certi versi politica, certo, importante nell'universo Marvel. Se i metodi dei supereroi anziani, tra virgolette, hanno portato alla seconda guerra civile dei supereroi, adesso all'impero segreto e tutto quanto, allora i giovani con una marcia in più cercheranno di cambiare le cose nella maniera più diversa possibile rispetto a quanto siamo abituati.
E di qua si parte col ruolo della donna, che è parsa da Marvel a DC, Wonder Woman, voglio dire.
Sì, vabbè, alla DC appunto abbiamo quella che è la prima supereroina mai esistita, Wonder Woman, che grazie al film uscito quest'anno è ritornata in voga come e forse di più di quello che lo era negli anni 70-80, certo, quando c'era la serie TV con Linda Carter. E abbiamo visto che è comunque un personaggio che ha avuto un ottimo riscontro anche,
sì,
a livello dei fumetti,
sì,
già prima del film. Poi, visto che il film è capitato quasi in concomitanza con Rinascita,
sì,
i lettori hanno avuto modo, i lettori e anche le lettrici, ci stanno aumentando, hanno avuto modo di cominciare a leggerla, a leggere le storie da un numero uno,
sì,
da delle nuove origini che poi hanno rielaborato tutte le origini passate con degli autori che poi erano dei classici,
certo,
sul personaggio. Quindi la concomitanza delle due cose ci ha dato al personaggio un buon boost, un buon impulso,
certo, che è molto importante secondo me questa cosa che è successa, perché per quanto riguarda noi invece di solito ci troviamo di fronte a delle situazioni molto differenti, nel senso al cinema ci sono gli Avengers,
infatti,
il Capitan America, i Thor, Iron Man, e nei fumetti invece trovi dei personaggi che sono anche drasticamente diversi rispetto,
infatti,
a...
quello, i due filoni filmici, diciamo, che vi differenziano, no? In quello sono completamente diversi, nel senso che Marvel ha deciso di fare un impianto cinematico che è un'altra roba fondamentalmente, quindi io ho tanta gente che si è avvicinata ai fumetti perché ha visto i film e mi dice: ma che è sta roba? Da me qua funzionano diversi, perché nei fumetti ci sono questi altri, e diventa complicato spiegargli Ant-Man perché da una parte una cosa,
infatti,
dall'altra un'altra.
Ma infatti le cose ovviamente come sempre cambieranno e con il prossimo rilancio in ordine di tempo di Marvel, che seguirà il grande evento conclusivo di questa spettacolare stagione chiamata Marvel Now, che è iniziata ormai nel 2012, da noi in Italia nel 2013, avevo appena,
sì,
cominciato a lavorare per Marvel Italia,
sì,
praticamente, e arriverà questo rilancio chiamato appunto Marvel Legacy, in cui Marvel tornerà a concentrarsi su gli eroi, diciamo che riuscirà a differenziare di più gli eroi classici dagli eroi nuovi, perché Marvel non vuole perdere tutto quello che ha costruito,
cioè,
Marvel è diversity in tutti i sensi, Marvel ha aperto la porta a tutte le minoranze possibili e immaginabili, rendendole rendendole,
certo,
rappresentate perfettamente all'interno della loro libreria vastissima di personaggi, eroi, sia a fumetti che nei film, ma al tempo stesso tornerà a focalizzarsi su quello che rende Steve Rogers Capitan America, su quello che rende Peter Parker Spider-Man, un po' un ritorno alle origini senza però lasciare indietro il presente glorioso di eroi nuovi, giovani e versioni alternative dello stesso eroe.
E di qua parte Justice League.
Infatti era a fine mese, a metà mese,
sì,
uscirà il film che riprende alcune sottotrame anche un po' buttate lì, diciamo, presenti in Batman contro Superman.
C'è una voce fuori campo, no? Devi avvicinare il microfono.
Sì. Vicino?
Sì,
ok,
no, sì.
Scusa. E quindi anche questa sarà occasione per far conoscere a nuovi lettori i personaggi classici, diciamo, dal nostro lato, il lato DC è sempre stato più sul mantenimento delle icone.
Sì, infatti.
Cioè, poi in passato ci sono stati stravolgimenti di tutti i tipi, diciamo. anche Superman
anche
ne ha
Superman,
avuti,
sì. Cioè,
anche leggermente morto. Quindi.
Sì, un filino.
Chi non è morto oggi nel mondo dei supereroi?
Ma tanto almeno è una condizione irreversibile la morte.
Io sono un grande fan di Wonder Man, che è il supereroe che è morto più volte
in assoluto
nella storia.
La prima neanche eravamo nati, perché roba degli anni 60.
Sì, infatti, antica.
E quindi il riportare, far ritrovare ai lettori le stesse icone, gli stessi personaggi che comunque trovano al cinema o nelle serie TV,
certo.
Tipo Arrow o Flash o Supergirl.
Sì, il fatto che Flash film e Flash telefilm siano due attori differenti
è abbastanza confusivo.
Infatti, quello sì, ma io parlavo proprio del personaggio.
Il personaggio mantiene comunque la sua.
Non trovano una differenza fondamentale.
No,
sono gli archetipi di Flash, Superman, certo. E Batman, nonostante ne appunto Flash poi ha avuto 3-4 versioni diverse. Per me è sempre stato Barry Allen e sono contento che sia tornato. Però è una questione generazionale.
Beh, per me Wally West, infatti è incredibile il fatto che le storie che venivano appunto, le storie di Wally erano scritte da Mark Waid e al tempo c'è stata la miniserie di Impulse scritta da Waid e disegnata da Ramos, che raccontava di un giovanissimo supereroe della DC Comics, il più giovane velocista, e voleva parlare a una nuova generazione di lettori, e guarda caso chi sono gli autori di Champions, Mark Waid e Umberto Ramos.
Perché vedete come si mischia tutto.
L'anno scorso Umberto, che è stato nostro ospite a Lucca, ci ha proprio raccontato che con Mark Waid avevano proprio deciso di provare a fare una versione di Impulse 2.0 quando hanno cominciato a lavorare su Champions, ovvero cercare di parlare ai teenager del 2016-2017 un po' come fecero a fine anni 90, con Impulse, cercando di rivolgersi a una nuova generazione di lettori, con un grosso successo peraltro, perché Flash in quel periodo era uno dei personaggi più amati
dal maggiore, sì. Come lo è tuttora,
certo.
Cioè, per noi è uno degli albi più importanti e di punta, anche grazie alla presenza di Freccia Verde Aquaman. Flash ha un buon riscontro tra i lettori, ovviamente al di là delle icone anche DC cerca di parlare alle nuove generazioni,
certo, anche perché bisogna rinnovarsi.
Poi, comunque ha sempre avuto il gruppo dei giovani per eccellenza, certo. che erano e sono i giovani titani,
che nascevano come una copia degli X-Men.
E che volete fare?
Qualcosa avremmo dovuto copiare.
Ci doveva essere,
no?
Qualcosa. Allora, cosa ci aspetta nel futuro di DC?
Nel futuro di DC, l'anno prossimo, da gennaio, parte il nuovo evento che coinvolge Batman e non solo Batman, che è Metal, la miniserie che stanno pubblicando adesso in America, scritta da Scott Snyder e disegnata da Greg Capullo, quindi i due che per 6 anni hanno portato avanti le gesta di Batman. E in questo caso Snyder ha recuperato un po' degli indizi che aveva disseminato nella sua run, ha ripreso alcuni concetti presenti nel Batman di Morrison e ha creato questo multiverso cattivo, dove ci sono queste versioni malvagie di Batman che poi in realtà sono le sue paure.
Sì.
Io avrei potuto essere così.
Sì, infatti.
Che arrivano nell'universo DC grazie a un qualcosa che non sto a dire perché sarebbe un po' uno spoilerone grosso e che però sarà abbastanza, è quello attorno a cui ruota tutto ed è un personaggio importante.
Dai, ce l'hai già raccontato praticamente.
No, sono tantissimi personaggi. E quindi pubblicheremo Metal con i suoi tie-in, gli one shot, sì, nelle nostre serie regolari, in attesa poi di arrivare a un altro evento che in un caso, nel primo caso coinvolge Batman, sì, ma anche tutti gli altri eroi. Nel secondo caso coinvolge le due più importanti icone del fumetto supereroico, cioè il primo di tutti gli eroi.
Capisco.
E il gruppo che ha cambiato il modo di vedere i supereroi nei fumetti, cioè finalmente Watchmen entrerà nell'universo DC.
Mi si sono drizzati i peletti dai brividi.
Anche a me.
Poi decidete voi se sono brividi di...
Di piacere sicuramente, anche perché sono Geoff Johns e Gary Frank a compiere questa...
Muro sa? Muro lo sa?
Secondo me non lo vuole sapere.
Ma secondo me ormai non gli interessa neanche più di quello che succede nel mondo
fuori
del fumetto,
da Providence,
fuori da Providence o da Gerusalemme.
O da Gerusalemme.
Quindi non credo abbia lanciato macumbe particolari.
Sono tutti sereni in redazione.
Noi sì, in DC li ho visti bene, quindi, quindi sì. E quello sarà, oltre a Metal, il grande evento di quest'anno. Siamo tutti curiosi di leggerlo perché deve ancora uscire il primo numero negli Stati Uniti.
Quindi new entry anche nel mondo originale, diciamo.
Abbiamo già avuto degli indizi dall'inizio di Rinascita. E ora diciamo, tutte queste fila verranno raccolte da questa miniserie di 12 numeri, quindi ben lunga, un annetto.
Una maxi.
Maxi serie, mi scusi.
Non si scherza di sì.
Nazi grammar dei fumetti.
Nazi mod una volta, Nazi mod per sempre.
Non si scherza di sì, in Marvel?
In Marvel si scherza veramente pochissimo, soprattutto in questo momento. Noi lanciamo adesso a Lucca Comics, anzi se siete a Lucca passate, fate un salto al Palapanini, perché lanciamo Secret Empire, che come ho detto poco fa...
parte una spedina questa qua.
Esatto. L'evento in cui sostanzialmente si scoprono i piani di questo Capitan America, che non vi spoilerò niente se ve lo racconto, perché nei fumetti è già successo, quindi se non l'avete letto è colpa vostra,
è colpa vostra.
E si è scoperto essere un agente dormiente dell'Hydra. L'Hydra, proprio la nemesi storica di Capitan America, guidata per anni, uscita insieme al Teschio Rosso fin dalle prime storie di Stan Lee e Jack Kirby. Scoprire che Capitan America è sempre stato un agente di tutto quello che odiava e aveva giurato di combattere, non è che stiamo parlando di versioni alternative, è proprio quel personaggio lì, è stato uno shock per tutti i lettori, è una storia che ha creato in patria sensazione, mettendo anche un po' alla luce la stupidità di certi comportamenti di alcuni lettori che si sono detti indignati per il fatto di aver scoperto che Capitan America era un nazista, e come reazione che cosa hanno fatto? Hanno bruciato gli albi di... cioè giustamente dimostri
corrente.
Effettivamente quanto la storia ti abbia insegnato
parecchio, sì.
Sì, assolutamente, in realtà è una storia splendida raccontata magistralmente da Nick Spencer, uno degli autori che più si è messo in luce negli ultimi anni in Marvel e non solo, soprattutto con Capitan America. Ha cominciato a raccontarne le gesta l'anno scorso nel All New All Different Marvel, parlando del passaggio dello scudo da Capitan America a Steve Rogers, ormai diventato il vecchio Capitan America perché aveva perso il siero del super soldato che lo manteneva, certo, giovane. Ha passato lo scudo a Sam Wilson, la spalla di sempre, Falcon, un eroe afroamericano, anche qui un grandissimo cambiamento e soprattutto uno splendido racconto del presente da parte di Marvel, che è sempre con i piedi puntati nello zeitgeist. E Capitan America Sam Wilson non era il Capitan America di tutti gli americani, proprio per via del fatto che c'è un razzismo serpeggiante negli Stati Uniti. Nick Spencer l'ha raccontato per usare un eufemismo, Nick Spencer l'ha raccontato andando ad anticipare anche dei drammatici fatti dell'attualità americana. americana che viviamo proprio tutti i giorni, e Secret Empire è veramente l'epilogo di una stagione di Marvel che culminerà in Marvel Legacy, che lanceremo a maggio dell'anno prossimo, con uno speciale di 64 pagine scritto da Jason Aaron, che è nostro ospite proprio in questi giorni al Palapanini. Ripeto, se siete a Lucca venite a trovarci, perché infatti potete farvi autografare tutti tutti gli Star Wars, tutto quello che volete. E Marvel Legacy appunto aprirà la nuova stagione di Marvel con un ritorno dell'interesse anche al supereroismo più classico. Ho letto alcuni dei numeri del lancio di Marvel Legacy e sono veramente spettacolari. C'è da dire che l'albo di Jason Aaron e Azad Ribic è qualcosa di graficamente, narrativamente potentissimo. Non vediamo l'ora di farvelo leggere.
Bene, io stavo guardando il nostro stand, qui però vince di sì,
hai ragione, ho capito quello che mi vuoi dire, ho capito l'antifona e riporteremo l'equilibrio nella forza anche qua.
Bene, quindi aspettiamo che arrivino i Watchmen da una parte, aspettiamo Marvel Legacy all'altra. La disfida è stata fatta anche quest'anno. Ciao a tutti
e grazie.
Ciao,
a
voi. grazie
a Marvel DC, alla prossima, ciao. Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.